Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Intanto bellissimo, Controradio compia 50 anni senza appartenere a un network capitalistico che, come dire, si è acquistato, i network sono acquistati quasi tutte le frequenze, tenete duro, tenete vista frequenza benedetta. È un presidio culturale che ormai è una rarità in Italia, cioè i mezzi di comunicazione indipendenti sono diventati veramente molto pochi, e quindi per me l'esistenza di Controradio è anche un motivo non solo di orgoglio per aver partecipato a tantissime iniziative della radio, ma anche perché è un punto di riferimento di un pezzo di società toscana che secondo me, cioè, non è più usuale. Cioè le piccole radio locali non esistono quasi più, e Controradio invece non è neanche piccola, perché è una radio che copre tanto territorio, è una città tanto importante. Come dire, il fatto che esista, che continui a organizzare eventi, che organizzi il rock contest dopo tanti anni, per me è un segno anche di vitalità e anche un segno di speranza in questa società così alla deriva, che esistono ancora momenti in cui ci sono, cioè in cui l'idea della collettività prende il sopravvento sull'idea del privato, del singolo. Sono un po' sgangherato in questi ragionamenti, ma credo che chi ascolta ha capito cosa intendo.
Le 12.47, la copertina del giornale radio di Controradio quest'oggi con la voce di Max Collini degli Offlaga Disco Pax per il Controradio Club e i 50 anni di Controradio. Continuate ad iscrivervi andando su controradio.it per sostenere la nostra emittente, e vi ricordo anche l'appuntamento di sabato 17, dopodomani la radio sarà aperta tutto il giorno, vi aspettiamo in Via del Rosso Fiorentino 2B per iscrivervi al Controradio Club. Veniamo alle notizie. La Corte Europea dei Diritti Umani condanna l'Italia per la morte di Riccardo Magherini a Firenze. Magherini, ex calciatore, allora 39enne, è morto nella notte tra il 2 e il 3 di marzo del 2014 in seguito ad un arresto cardiaco, mentre in seguito ad un fermo i carabinieri lo tenevano immobilizzato a terra. Con questa notizia apriamo il nostro giornale radio, ma tutti i dettagli ce li fornisce in diretta Chiara Brilli. Buongiorno Chiara.
Sì, buongiorno Raffaele, abbiamo sentito anche una sintesi nel GR di Popolare Network. Riccardo Magherini, ex calciatore, allora 39enne, quella notte tra il 2 e il 3 marzo 2014, a seguito di un arresto cardiaco, mentre a seguito di un fermo i carabinieri lo tenevano immobilizzato a terra, morì. Stando alle indagini, quella notte era in preda a una crisi di panico dovuta anche all'assunzione di sostanze stupefacenti. Prima di essere fermato aveva discusso con un tassista e con dei residenti, aveva rotto la porta a vetri di un locale. A quel punto erano sopraggiunti i carabinieri. La Cassazione ha assolto i tre militari, non ritenendoli responsabili della sua morte. La sentenza di condanna all'Italia della CEDU diverrà definitiva tra 3 mesi se le parti non chiederanno e otterranno un riesame. Nella sentenza si afferma che lo Stato italiano è responsabile della sua morte, anche perché le linee guida per le forze dell'ordine in vigore all'epoca dei fatti non contenevano istruzioni chiare e adeguate sul posizionamento delle persone in posizione prona al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la vita, e mancava la formazione degli agenti per garantire che possedessero il livello di competenza necessaria all'impiego di tecniche di immobilizzazione che di fatto usarono come la posizione prona, che potrebbero mettere appunto a rischio la vita. La CEDU, la Corte Europea, ha riscontrato anche delle criticità nelle primissime fasi dell'inchiesta condotta, facendo riferimento al fatto che alcuni testimoni sarebbero stati ascoltati per la prima volta da agenti coinvolti direttamente nei fatti. La Corte ha stabilito che lo Stato adesso dovrà versare ai familiari 140.000 euro per danni morali e 40.000 per le spese legali. È una sentenza enormemente importante dal punto di vista giuridico e politico, procedimento qualificato dalla CEDU affinché la sentenza avrebbe dovuto condizionare lo Stato italiano a dotarsi di una legge ad hoc o a cambiare giurisprudenza per i casi successivi. Adesso la condanna deve obbligare lo Stato a fare questo, ha detto l'avvocato, il legale Anselmo, legale della famiglia Magherini. Oggi è una condanna in cui giustizia è fatta per Riccardo e per tutti noi. Quello che noi abbiamo sempre voluto è che ne uscisse a testa alta. È importante per noi, è importante per Brando, il figlio di Riccardo. Così Andrea Magherini, fratello di Riccardo, parlando a fianco il padre Guido della sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani. Ulteriori particolari sul nostro sito e poi ci torneremo questa sera in Newsline. A te la linea.
Grazie a Carabelli. Andiamo adesso a Sesto Fiorentino. L'ex sindaco di Sesto e consigliere regionale di AVS Lorenzo Falchi parla in appoggio alla rettrice dell'Università degli Studi di Firenze Alessandra Petrucci dopo il ricorso annunciato dall'Ateneo contro il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Peretola. Si allarga così l'arco di soggetti che hanno presentato il ricorso contro la valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente, una mossa, quella dell'Università, rivendicata dalla rettrice come frutto di valutazioni tecniche di messa a rischio del polo di Sesto, ma che è stata duramente giudicata dalla sindaca di Firenze Sara Funario e dal presidente della regione Eugenio Gianni. Sentiamo Lorenzo Falchi ai microfoni di Carabelli.
Non sono contrarietà e preoccupazioni legate a un interesse particolare, sono preoccupazioni legate alla permanenza del polo scientifico universitario nella piana di Firenze e di Sesto. Io credo sia un messaggio molto forte, un allarme molto grave quello che lancia l'università, credo, come dire, dobbiamo trattarlo come tale, insomma, considerarlo nella sua gravità. Non credo che l'università si diverta a fare ricorso al TAR rispetto a una scelta di altre istituzioni. Se lo fa è perché ritiene che venga leso un interesse generale, è quello ad esempio di poter sviluppare, rimanere sul territorio e potersi sviluppare il polo scientifico, il campus universitario. Quindi io condivido in pieno le parole della rettrice.
Pur ribadendo che la sua non è una posizione naturalmente di tipo polemico o politico, insomma, nei confronti di chi ha pensato questo progetto, ribadendo le motivazioni tecniche, no, che portano l'Ateneo a muoversi in questa direzione, si può parlare di uno scontro istituzionale, già visto, insomma, la reazione avuta da Funaro, che poi ha chiesto un vertice con la rettrice del presidente Gianni?
Non c'è dubbio che la vicenda dell'aeroporto dal 14 febbraio 2011 ha aperto uno scontro istituzionale sul territorio che mai avevamo visto e che ancora non è sanato, perché l'idea di poter procedere su un'opera del genere che scombina i piani, l'assetto idrogeologico del territorio, l'assetto urbanistico, gli aspetti ambientali, gli aspetti economici, qual è l'obiettivo di questo intervento? Raddoppiare il numero dei passeggeri che possono arrivare all'aeroporto di Firenze. Io credo, insomma, che questo conflitto istituzionale si è aperto, purtroppo si potrà chiudere solo nelle aule del tribunale. Questo tema sta sequestrando il futuro della piana da 16 anni.
Siamo andati a vedere che cosa accade lungo i tracciati dei cantieri della tranvia a Firenze, quali sono le ricadute, quali sono le preoccupazioni, le rimostranze, gli umori anche dei commercianti della zona. Lo facciamo questa mattina in diretta con Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì Raffaele, allora io sono stato, diciamo, lungo la direttrice da Piazza Libertà fin Piazza Beccaria e oltre, quindi certamente è una zona dove gli esercizi commerciali non sono numerosissimi, tranne i dintorni di Piazza Beccaria e la piazza medesima, però il refrain è il solito: c'è un calo di fatturato del stimato tra il 30 e il 50%, c'è molta insofferenza, soprattutto c'è la denuncia di non aver avuto e non avere delle informazioni certe. La questione della Tari, l'abbassamento, la scontistica che viene prospettata è ritenuta minimale e non all'altezza di quelli che sono i cali di fatturato denunciati. C'è evidentemente anche la consapevolezza, almeno nei commercianti che noi abbiamo interpellato, di essere di fronte ad un lavoro utile alla città che sarà importante naturalmente, quindi non c'è una pregiudiziale nei confronti dei lavori, almeno noi non l'abbiamo riscontrata. C'è una sofferenza di operatori economici che vedono diminuire la clientela, che vedono i clienti non potersi fermare perché mancano i parcheggi, che non hanno chiarezza su quello che potrà accadere in futuro, eccetera eccetera. Quindi preoccupazioni diremo legittime. Colpisce soprattutto il fatto che, essendo dei cantieri impattanti e così di così vasta portata, non ci sia stata un'interlocuzione in qualche modo. La richiesta, insomma, che l'amministrazione comunale si faccia viva. Questa sera vi faremo sentire le voci dirette degli operatori commerciali che abbiamo intervistato. Per ora da qui è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Andiamo adesso ad Arezzo. Ritiro della procedura di licenziamento collettivo alla AMOM di Badia Alpino. L'accordo è stato raggiunto al tavolo di crisi nella sede della presidenza della regione toscana a Firenze con l'azienda FIOM CGL WILM, il sindaco di Civitella in Valdichiana. Gli operai nel frattempo hanno svolto un presidio di protesta dopo che il 30 dicembre l'azienda, che fa capo alla multinazionale svizzera Svizzera. Elkleon aveva annunciato durante una videoconferenza la chiusura dello stabilimento aretino con i conseguenti licenziamenti. Sentiamo Antonio Fascetto, dirigente della FIUM di Arezzo, dell'intervista di Domenico Guarino.
Buona notizia che al termine di questo incontro piuttosto vivace, piuttosto lungo, protratto a lungo, a seguito anche di un'azione che abbiamo annunciato all'azienda, nel quale abbiamo detto che avevamo dato mandato ai nostri legali di impugnare questa procedura in sede appunto giudiziaria, l'azienda all'esito, all'epilogo dell'incontro, ha comunicato la decisione, con tanto di verbale di incontro, di ritiro della procedura di licenziamento unilaterale di tutti i lavoratori. Questo vuol dire che di fatto abbiamo sgombrato il tavolo da quell'odiosa pistola puntata alla tempia, uso una metafora, di tutti i lavoratori e di tutto il tavolo, perché non si poteva avviare un confronto sereno nella gestione della vertenza con un macigno che pesava su tutti quanti e inquinava qualsivoglia ipotesi o confronto volto a salvaguardare i livelli occupazionali. Di fatto l'azienda, ritirando il procedimento, annulla, rimane l'ammortizzatore sociale attualmente in essere, i contratti di solidarietà. Adesso abbiamo preso il tempo che serve per provare a costruire percorsi di salvaguardia, di tutela dei livelli occupazionali e provare a costruire ipotesi di rilancio o di vendita comunque dell'azienda a un altro soggetto per garantire la continuità occupazionale e produttiva ovviamente.
La questione dei pochi nati diventa urgenza e richiesta dal Ministero della Salute da parte della Regione Toscana. Serve abbassare le soglie minime per tenere aperti i punti nascita. Ogni anno nascono meno di 500 bambini, non è una questione solo sanitaria ma anche sociale, dice Monia Monni, assessore regionale alla salute. Ma sentiamo i particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Culle vuote. L'inverno demografico obbliga a ripensare il sistema del servizio pubblico in Italia come in Toscana. Il governatore Eugenio Giani e l'assessora alla salute Monia Monni hanno deciso di chiedere al Ministero di abbassare le soglie minime per l'accreditamento dei punti nascita, che già molte strutture sanitarie toscane faticano a raggiungere per restare aperte. 6 sono già sotto i 500 parti l'anno, da Portoferraio a Montevarchi, e un settimo, Cecina, è molto vicino al limite. Difficoltà emergono anche tra i punti di secondo livello. A Siena, Le Scotte, i parti sono scesi sotto quota 1000. Guardare solo ai numeri è rischioso, avverte Giani. Il timore è che, come già avvenuto per le scuole, possano arrivare decisioni calate dall'alto con la chiusura dei punti nascita e pesanti conseguenze per i territori. Anche Monni è chiara: le deroghe aiutano, ma l'ultima parola spetta al Ministero. Da qui la proposta: portare a 400 i parti annui per i punti di primo livello e a 800 per quelli di secondo, e rafforzare la sanità di prossimità, evitando che tutto si concentri nei grandi ospedali, perché il calo demografico è nazionale, ma il diritto di nascere vicino a casa resta una questione profondamente locale.
Veniamo all'edizione numero 109 di Pitti Immagine Uomo, in corso a Firenze fino a domani alla Fortezza d'Abbasso, la piattaforma mondiale per la moda maschile. 750 brand, il 47% provengono dall'estero. Il momento di crisi più grave, ma che vede nell'accordo Mercosur un momento di grande opportunità, come ci ha raccontato Raffaello Napoleone, l'AD di Pitti. Sentiamolo.
Il gruppo Centro di Firenze della Moda Italiana, una società che si chiama Ente Moda Italia, che da almeno 40 anni fa fiera all'estero e svolge questo ruolo, non utilizzando il marchio Pitti Immagine, però nel suo tempo siamo già ben radicati con un'organizzazione funzionante tutti i giorni, con manifestazioni che facciamo in Corea, stanno in Giappone, promozioni specifiche si fanno in Russia, si sono stati in Kazakistan, in passato si sono fatti negli Stati Uniti. Quindi diciamo che la grande attenzione di Firenze in questo caso a quelle che sono attività sull'estero. Tra l'altro voi sapete che nell'ambito del capitale del Centro di Firenze Moda Italiana, proprietà di Pitti Immagine, c'è Confindustria Moda, quindi siamo sempre stati uno strumento a supporto e sostegno. Il Mercosur è una straordinaria opportunità, i dazi sono dal 70 al 150%, spariscono quei dazi, si apre un mercato, come si è detto, di milioni di persone, dove effettivamente c'è stato anni fa, siamo andati, noi come Pitti Immagine, parlo 25 anni fa, 30 anni fa, avevamo una persona che faceva le pubbliche relazioni per Pitti, aprivano i negozi italiani e internazionali, che fosse Buenos Aires, fosse San Paolo, però poi con questi dazi non vendeva niente. Allora, quando cade questa barriera, ed è questo fine settimana, apparentemente, sicuramente si apre un mercato di centinaia di milioni di persone, dove senz'altro ci siamo per poter fare delle promozioni, delle presenze e aiutare e sostenere il tutto.
A Scandicci, urbanistica di genere, sabato 17 gennaio un incontro al Castello dell'Acciaiolo nell'ambito del percorso partecipativo Eco, un piano tante voci. L'incontro dalle 10 alle 12.30 apre uno spazio di confronto su come le politiche urbane e gli strumenti della pianificazione possono rendere il territorio più inclusivo. Sentiamo l'assessore all'ambiente di Scandicci, Saverio Mecca.
Non è un tema identitario, non è una città dipinta di rosa, è una città che ha una qualità urbana e di giustizia nell'accesso allo spazio pubblico principalmente. E questo è un problema storico, perché le città sono state progettate, le nostre città in cui viviamo hanno, anche se non in modo esplicito, un abitante privilegiato, standard, che è un maschio adulto, autonomo, con tempi lineari, percorso casa, lavoro, casa. E questo è il modello di riferimento, di comportamento, ma è una parte della popolazione. Gli altri, che siano donne, che siano anziani, siano bambini, devono adattarsi a questo modello con costi più alti, più tempo, più fatica, più rinunce, più limitazioni alla propria libertà.
Andiamo al centro Pecci di Prato, torna il percorso di formazione e approfondimento con particolare attenzione ai linguaggi artistici cinematografici degli anni 70, ma soprattutto 80 e 90, decenni fondamentali di trasformazioni culturali. Da gennaio a maggio incontri ogni sabato alle 11 condotti da docenti universitari, ricercatori. Sentiamo Irene Innocente, che è la coordinatrice delle attività educative del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato.
Quest'anno abbiamo pensato a un ciclo di incontri dedicati a due decadi fondamentali per il nostro mondo attuale, che sono gli anni 80 e gli anni 90, in cui già ci troviamo i semi della nostra attualità. Quindi questo ciclo ci serve veramente per capire quanto l'arte possa essere d'aiuto a comprendere il mondo. Sono cicli di incontri non per specialisti, ma per appassionati, per persone curiose. E iniziamo sabato prossimo, sabato 17 gennaio alle ore 11 presso il centro Pecci, con il primo appuntamento dedicato proprio al decennio degli anni 90, un momento importantissimo. Ci ricordiamo forse le notti magiche, la guerra fredda, un momento davvero da riscoprire attraverso l'arte. Sarà un incontro coordinato da Giulia Zompa, una ricercatrice dell'Università Statale di Milano. Quest'anno intervallati agli appuntamenti dedicati all'arte, che vi ho già illustrato, ci saranno poi anche quelli dedicati al cinema, che partono dagli anni 70 e ci portano appunto fino al cinema degli anni 2000.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo per domani: il cielo sulla Toscana è previsto nuvoloso, molto nuvoloso, venti moderati, mari mossi, temperature pressoché stazionarie o massime in leggero aumento su valori al di sopra delle medie. Tutto arriva tra poco il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Brado. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.